ma in realtà lo abbiamo come nelle vesti di scrittore. Torna Mario Di Vito, ma torna soprattutto Santa Caterina. Stavolta però è Santa Caterina lo sbirro, non è più un romanzo come Due minuti a mezzanotte, bensì sono 10 racconti. E proprio perché si tratta di racconti, facciamoci raccontare dalla viva voce dell'autore di che cosa si tratta. Buongiorno Mario, grazie per essere qui all'Ottavo Giorno.
Ciao, buon pomeriggio.
Allora Mario, torna Santa Caterina lo sbirro, 10 racconti hard-boiled, ma insomma 10 racconti, come mai lasci lo stile del romanzo per buttarti sui racconti?
Ma è una cosa che avevo in mente di fare in realtà da tempo e che si è concretizzata però soltanto durante il primo lockdown, quando ho cominciato a buttare giù alcune idee, perché un seguito per il terzo seguito di Santa Caterina, il terzo capitolo di Santa Caterina, ne ho parlato con Nicola Mastrangelo, che è l'editore di Sila 37, e lui si è convinto che quello di fare i racconti fosse una buona idea, anche se è un'idea da matti, perché i racconti nel mercato editoriale vanno malissimo, poco meglio della poesia, che è penso in assoluto la cosa meno venduta nelle librerie, però abbiamo deciso di farlo lo stesso perché avevo accumulato queste storie e poi sono state rimesse a posto e formano delle nuove avventure appunto di Santa Caterina che torna.
Allora, torna, facciamo un po' di ordine, torna dopo, correggimi se sbaglio, Il male minore, Due minuti a mezzanotte.
Esatto, Il male minore del 2016 e Due minuti a mezzanotte del 2018. Io in realtà volevo abbandonarlo per un po', Santa Caterina, ma è improvvisamente tornato all'inizio del 2021. Ecco.
Quindi 10 racconti, il cui fil rouge è solo la presenza di Santa Caterina, o ci sono anche altri topic che ritornano lungo il corso dei racconti?
Ma no, il fil rouge è assolutamente Santa Caterina, che è protagonista di tutti e 10 racconti, per lo più ambientati nella sua città, cioè a San Benedetto del Tronto, nelle Marche. Uno, c'è una trasferta in Albania che ci ho voluto inserire per varie questioni, ma sono 10 racconti ambientati nell'universo narrativo già sviluppato con Il male minore, Due minuti a mezzanotte, in cui oltre a Santa Caterina tornano anche altri personaggi già visti nei due romanzi precedenti.
Tu sei un giornalista per Il Manifesto, segui spesso e volentieri la cronaca delle Marche, anche cronaca giudiziaria. Io ti conosco personalmente, a te lo segui con grande interesse, è una cosa proprio che ti interessa personalmente, il fatto di cimentarti in un filone di romanzi aventi come protagonista sempre questo sbirro, questo Santa Caterina appunto, nasce da una tua passione personale per la cronaca giudiziaria, per il mondo giudiziario?
Beh sì, io professionalmente nasco proprio come cronista di nera e di giudiziaria, quindi poliziotti, tribunali, giudici, e in un certo senso Santa Caterina è una diretta conseguenza di tutto questo. E arriva sempre un momento in cui uno ha delle storie che voleva raccontare e trovano quello sbocco lì. Poi sì, dentro ci sono molti riferimenti a faccende affrontate come giornalista, diciamo. Il contorno tutto arriva da un'esperienza in qualche modo diretta, ecco.
E questo, guarda, lo subodoravo della tua esperienza personale, nasce l'humus, nasce l'ambiente in cui interagisce Santa Caterina, ma la cosa che mi incuriosisce sempre del fatto di avere un amico scrittore è questo, cioè quanto del personaggio, perché ovviamente dice dove sta a San Benedetto del Tronto, e già mi verrebbe da farti una prima domanda che però è scontata, quindi non te la voglio fare. Io, a me interessa invece soffermarmi sul personaggio proprio di Santa Caterina, quanto ci può essere di autobiografico, se vogliamo, almeno nel carattere, se non in determinati particolari nel protagonista con l'autore.
Guarda, è una domanda complessa, e il fatto che poi i libri siano scritti in prima persona, diciamo, aumentano la quantità di ambiguità sul punto. Comunque no, io sono un sostenitore della teoria per cui bisogna separare l'autore dalla sua opera e l'autore dal suo personaggio. Cioè sicuramente, ecco, io e Santa Caterina abbiamo, credo, due caratteri e due modi di fare diversi, anche perché poi quando un personaggio te lo porti dietro per anni, in qualche modo si sviluppa anche da solo, cioè cominci a raccontarlo sulla base delle cose che lui può pensare, perché già si è comportato in determinati modi, e quindi cerchi di darne uno sviluppo logico in quel senso, lo sviluppo logico e narrativo soprattutto in quel senso. E, di autobiografico, diciamo, più che il personaggio in sé, ci sono le ambientazioni e ci sono un po' le storie o magari i rapporti tra lui e i giornalisti, ad esempio, ecco, ci sono diverse volte compaiono giornalisti nelle storie di Santa Caterina, non sempre in maniera brillante, in maniera diciamo commendevole da parte loro, ma ci sono anche tanti magistrati, avvocati, cioè sicuramente gran parte dei personaggi dello stesso Santa Caterina nascono da esperienze dirette, cioè sono un mix di cose che comunque si ho avuto modo di osservare in ormai sto invecchiando più di 10 anni di cronaca nera.
Senti, Mario, ma io ovviamente sorvolo quando dici stai invecchiando, perché se no l'odore di un cappotto di faggio, di non so, di abete, di non so, di legno, comunque in generale di legno mi pervade la stanza da dove ti sto parlando. Tu per approcciarti quando nel 2016 hai cominciato, ma anche però continuando a questo genere letterario, hai avuto dei precisi modelli di giallo, di noir? C'è qualche maestro che a cui almeno, voglio dire, ti sei hai guardato, ecco, per approcciarti a questo tipo di scrittura?
Sì, guarda, il sottotitolo di quest'ultimo libro, 10 racconti hard-boiled, è un'indicazione piuttosto precisa di dove ho guardato come modelli. E i modelli sono, diciamo, gli scrittori per lo più americani dagli anni 20 agli anni 40, quindi Chandler, Hammett e tutta questa compagnia di giro qui, ma c'è anche un riferimento italiano che peraltro entra direttamente in un racconto, perché io ho letteralmente rubato un personaggio, cioè ho preso un suo personaggio e inserito in un racconto, è Giorgio Scerbanenko, che è un grande scrittore di gialli e di noir degli anni 50 e 60 milanese, e ho proprio mutuato un suo personaggio e l'ho inserito in una storia di Santa Caterina.
Senti,
cito questi tre, ecco.
Cioè, quindi è quello il tuo immaginario di riferimento, ecco, mettiamola così. Senti, ma ti faccio una domanda, diciamo, specifica, proprio perché so che ti piacevano anche altre volte parlandomi, tu mi hai detto che quel tipo di immaginario di riferimento, spesso e volentieri sono mondi molto maschili. E interagiscono, il protagonista di solito di questi romanzi gialli o noir interagisce sempre con altri uomini, sono mondi violenti, duri. Quando sono presenti le donne hanno determinati profilazioni, o sono delle maliarde che attirano nella trappola l'uomo, o se no appunto hanno, diciamo, un profilo più defilato, o sono l'oggetto del desiderio dell'uomo stesso. Tu in questa trilogia ci sono dei personaggi femminili, oppure in generale per i prossimi tuoi libri che vuoi scrivere c'è qualche personaggio femminile che potrebbe affascinarti, che potrebbe interagire direttamente con il protagonista?
No, ci sono personaggi femminili in Santa Caterina in tutti i libri, cioè sia la sua, diciamo, eterna non fidanzata. Poi c'è una magistrata in Due minuti a mezzanotte che ha un ruolo molto importante, anche in questi racconti ci sono diversi personaggi femminili che hanno vari ruoli, diciamo. E questo del fatto che l'hardboiled e il noir siano dei mondi prevalentemente maschili è verissimo, un po' è dato dalle circostanze storiche in cui è nato, negli anni 20 e 30 erano questo genere di narrativa era dedicato per lo più a un pubblico maschile, poi venne fuori che non era tanto vero e che anche tante donne in realtà leggevano noir e hardboiled, era un genere assolutamente popolare ed è stato anche uno tra i primi, diciamo, a emancipare la sua visione delle figure femminili. Poi sì, resta lo stereotipo della femme fatale, eccetera, però a parte che lo stesso stereotipo della femme fatale è diversissimo da quello di donne in qualche modo subalterne tipiche di altri tipi di letteratura, e c'è stato uno sviluppo, ecco, cioè un po' un assedio umanistico alla fine, quello dei noir in questo senso, virato in termini molto pop, cioè poi non ci sono quasi mai, non si scade mai nella sociologia in qualche modo, Però è molto interessante approfondire sul serio le figure femminili nei romanzi noir di Hard Boiled, e potrebbero esserci molte sorprese, ecco, cioè un genere da duri, molto maschile, in realtà poi svela più le debolezze del mondo maschile che le sue presunte.
Vero, cose. Verissimo, verissimo. Potrebbe essere, anzi, proprio questa la chiave, diciamo, per un prossimo scritto. Senti, Mario, ma tu in questi anni che ti sei cimentato da scrittore, durante gli incontri o semplicemente, visto che questa è una puntata dedicata ai social, anche se si parla dello strapotere dei social, però insomma, social servono anche, voglio dire, per interagire. Ad esempio, vedi, per uno scrittore interagire con i propri lettori, che tipo di feedback hai avuto?
Ma guarda, allora, sicuramente, allora, qui stiamo cominciando con le presentazioni di questo libro, che per la prima volta non si possono fare in presenza, ma con dirette sui social.
Esattamente.
Una all'inizio di questa settimana, pare sia andata decorosamente quanto a partecipazione. È molto diverso rispetto alle presentazioni dal vivo, però allo stesso tempo da modo di raggiungere potenzialmente tantissimi. Il video dell'evento resta lì, per a disposizione di chiunque, con tutti i suoi errori, le stupidaggini che uno dice dal vivo sperando che vengano dimenticate presto, che invece vengono immortalate e restano nella memoria dei social. Ma è un discorso molto complesso, perché sicuramente c'è una, diciamo, una mediazione in più tra chi scrive e chi legge, però è pure vero che il fenomeno delle presentazioni è recente. Una volta, fino a non troppo tempo fa, le presentazioni dei libri non si facevano, si facevano delle conferenze e lì interveniva uno scrittore. Quindi è abbastanza da scoprire come mondo. Io non ne ho un'opinione delineata. Sicuramente li preferisco dal vivo. Io tutte le volte, ecco, le presentazioni che ho preferito sono sempre state quelle fatte con circoli di lettura che già avevano letto il libro, in modo che si può parlare liberamente senza aver paura degli spoiler, senza aver paura di dire troppo, che nella narrativa è sempre un rischio. Però anche così sui social temo, dovremo in qualche modo abituarci a cose del genere, e non è detto che siano necessariamente peggio di prima.
Senti Mario, un'ultima domanda, ma per, come dire, immaginarti un po', perché io spesso ci tramite chat, appunto, quindi di nuovo ti ritornano i social, interagiamo, so che devi andare in tribunale, non per motivi personali, ma insomma per motivi lavorativi, essendo affarato, eccetera. Qual è lo spazio che tu ti prendi per scrivere, per pensare, per creare, per redigere, rivedere, cancellare, eccetera?
Io vado letteralmente a periodi, cioè poi la cronaca la faccio tutti i giorni, quindi quello non mi abbandona mai. Se, diciamo, di narrativa, ci sono quei mesi e mezzo, due mesi l'anno che mi riprende un po' la voglia di farlo e butto giù qualcosa. Poi è un lavoro per lo più di artigianato, cioè di rimettere a posto, rifilare, riscrivere, ributtare giù alcune cose, e lo faccio, non dico nei ritagli di tempo, ma appunto quando il mio lavoro me lo consente, cioè quando magari ho delle giornate un po' più libere, ho meno cose da seguire, riesco più facilmente a dedicarmi a certe cose. E dell'esperienza diretta, quello che ci rientra, diciamo, è tutta la visuale laterale che poi non finisce negli articoli, perché se uno parla di un processo è raro che poi ne parli dell'atmosfera in aula, magari si può scappare qualche frase di colore, qualche dettaglio quella, ma molte cose restano fuori. A me è sempre sembrato un peccato un po' sprecarle, certe situazioni, certe scene, quindi le ho riciclate sotto forma di fiction, perché bisogna sempre specificare onde evitare, appunto, di finire in tribunale non per lavoro, ma per altri motivi.
Per altri motivi, certo.
Ogni riferimento a fatti, cose, persone, eventi è puramente casuale.
È puramente casuale, Mario, però io anni fa lessi, è uno scrittore, vabbè, che a me personalmente piace tanto, De Cataldo, vabbè, lo conosciamo tutti, però non parlo del solito romanzo criminale, cose di questo genere, ma uno dei suoi primi libri, che si chiamava Teneri Assassini, e lui proprio, prendendo dal fatto che lui fosse giudice, dai casi che gli erano capitati di giudicare, ovviamente attraverso il filtro della scrittura, della fiction, dell'invenzione, della narrazione, le rielaborava e faceva però tanti racconti che, diciamo, il cui spunto iniziale però erano veri casi che gli era capitato di dover giudicare. Io ogni volta che finivo un racconto, è un libro fatto a racconti, esattamente come il tuo, e ogni volta che finivo un racconto mi rimaneva un po' quel senso di stranamento, a me non solo dato dalla bravura dello scrittore, ma anche dal fatto che in un certo senso ci fosse un appiglio al reale, cioè c'era un senso di stranamento e quasi anche di paura del fatto di non poter dire, come invece succede in altri casi, chiudendo il libro, ah ok, però è un'opera di fantasia, cioè dopo essermi immerso e aver sospeso la realtà, ritorno nel mio mondo normale, dove quella realtà sospesa non c'è, è fiction, è fantasia. In realtà c'è, cioè, e questa cosa, perché te la sto raccontando? Perché l'ho pensata anche per te, cioè nel senso, quando anni fa, nel 2016 appunto, hai cominciato a parlarci a me, a altri amici di Radio Città Aperta, dei tuoi romanzi, no? È un po' una cosa che ho pensato. Il fatto che forse, magari mi sto sbagliando, chiudendo il libro, chiudendo Il male minore, o Due minuti a mezzanotte, oppure Santa Caterina o Lo sbirro, vediamo questi 10 racconti, poi insomma me ne farai avere una copia, sono sicuro.
Sicuramente.
però io la voglio firmata, il problema è sempre quello, che io la voglio firmata. Vabbè, quello quando quando viene a Roma, chiudendoli però c'è sempre un po' il pensiero, dice, ma questo Mario però chissà se questo particolare, se questa cosa fa parte proprio del vissuto o della sua esperienza o personale o che ha sentito seguendo i casi di cronaca. E questo lo reputo molto affascinante e un pochino inquietante, se mi permetti.
Guarda, me la posso cavare con una battuta, che spesso la realtà è molto meno verosimile della finzione. Sono dei casi e delle situazioni in cui uno dice, guarda, se mi fossi inventato una storia del genere sarebbe stata ritenuta assolutamente inverosimile, e invece è successo davvero. Comunque è inevitabile che chi scriva anche di proprie esperienze personali e di cose che pensa davvero perché le ha viste o perché in qualche modo ci è arrivato. Questo vale anche per la fantascienza, per dire. Cioè, l'impronta dell'autore c'è in ogni caso.
Certo.
E poi sì, uno è appunto, per me è un lavoro più che altro di artigianato, quello di rendere finzione ciò che non nasce come finzione.
Senti Mario, per chi ci sta sentendo in questo momento, chi sentirà il podcast, mi raccomando, dopo questa intervista in diretta radiocittaaperta.it troverete presto già entro stasera il podcast di questa chiacchierata, poi Mario lo spammerà sui suoi canali, torniamo sempre là, canali social. Ma per chi volesse acquistare dunque Santa Caterina e lo sbirro, edito da Fila 37, come si può fare?
È in libreria ovviamente, oppure sul sito di Fila 37, dove c'è il bookshop, oppure sulle solite piattaforme.
Perfetto.
Ovviamente libreria, possibilmente indipendente, o il sito dell'editore.
Il sito dell'editore, ricordiamolo, fila37.it, sosteniamo tutti quanti l'editoria indipendente, la piccola editoria che, come ricordava Mario, fa veramente tanta fatica ad andare avanti, eppure cerca ogni giorno di pubblicare, di farci conoscere opere pregevoli. Per il momento è tutto, ricordando dunque Mario Di Vito, Santa Caterina lo sbirro, 10 racconti hardboiled, edito da Fila 37. Non mi rimane che salutare l'autore e insomma speriamo di vederci presto a Roma. Mario, ma c'è qualche presentazione? Tu l'hai fatta pochi giorni fa, ce n'è qualcun'altra, qualche cosa in programma?
Guarda, a breve dovrei avere una presentazione in diretta, credo, su Instagram, con una libreria di Roma che si chiama Suspense.
Quindi su Instagram cercare la libreria Suspense.
Suspense, esatto.
Ok, perfetto.
Essere lunedì prossimo, ma dobbiamo ancora definire bene tutto quanto.
Tutto quanto, va bene, comunque insomma abbiamo già dato i contatti, sicuramente poi tu farai dei vari reminder sui tuoi social. Per il momento
cercheremo di farlo sapere.
Per il momento grazie davvero per essere stato qui all'ottavo
grazie
giorno
a
Mario.
Grazie, ciao, buon pomeriggio.